Come è iniziata la vostra amicizia?
Con una testata.
Con
una testata.
Con una testata?
Sì.
Cioè, racconta.
Te lo racconta lui, che è meglio. È lui che l'ha fatto.
No, c'era Juventus-Inter.
Sì, ma com'è finita la partita?
Non mi ricordo.
Mi ricordo io.
Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Pezzo straordinario dei nomi.
Guidaci, eh!
Inizio io, ok?
Io un giorno crescerò e nel cielo della vita. E nel cielo della vita.
Bravissimo.
Ma un bimbo che ne sa.
Hai fatto una seconda?
E 60 chilometri in moto
per salvare il mio festival.
Beh,
non tuo.
Poi
sì,
una notte mi svegliai.
Tu hai vinto?
Io ho vinto.
Lui è Coppa del Nonno, vinto.
Io.
E ride.
Coppa del Nonno.
Oh, ridi.
Ah,
perché io non l'ho vinto. Tu hai vinto?
Oggi ha vinto l'Inter, questa sera ha vinto l'Inter, quindi 2-1, ha detto 2-1 ha vinto, io ero qua dietro 2-1.
Casa mia.
Qua viene, eh?
E quel bambino che giocava in un quartiere. Io vagabondo che so io.
Sanchez a rete. Grandissimo con l'incontropiede dell'Inter, strepitoso Lukaku. Perfetto Sanchez.
Ho sempre dico io sono come un leone che è un gavia che vuole giocare. Più gioco meglio mi sento.
Bravo lui a lavorare, bravi noi ad avere tanta pazienza con lui anche. Sono tutti coinvolti e non dimentichiamo Sanchez questa partita. La partita scorsa non c'era Kimi, ha giocato Darmian, risposta alla grande, ha fatto gol. Questo è il coinvolgimento totale che c'è, loro lo sanno benissimo, io sono democratico.
Sinisa Arjanovic e Zlatan Ibrahimovic!
Yabadeus! Ma tu, Zlatan, tu sei conosciuto in tutto il mondo, no? Ma
sì.
Tu gli Abba li conosci personalmente?
No, però loro sanno chi sono.
Vabbè, ho sentito, sono stato in osteria dove è venuta meglio, Io vagabondo, pezzo storico. Venerdì, giorno del doppio radu tweet, nonché unico giorno di tregua prima di una... Non so quando finiscono le partite, non si vede mai la fine delle partite che ricominciano domani, poi tra Coppa e Campionato arriviamo non so bene a quando.
Arriviamo all'Europeo.
Arriviamo all'Europeo.
Poi arriviamo alle Olimpiadi, poi vi dico che riposerete qualche giorno, non di più, arriveremo al prossimo campionato che ci porterà l'estate dopo, che ci porterà al Mondiale Invernale. E poi ragazzi, siamo vecchi, ci vuole il fisico. Anche per Gianmarco Ferronato.
Sì,
anche per Gianmarco. Ieri sera ci volevano due o tre schermi. Ieri sera ci volevano due o tre schermi, ma uno rigorosamente silenziato.
Quale?
È il candidato di Cacquale.
Il candidato di Cacquale. Ciao Pierluigi Pardo.
Ciao, come va?
Molto bene, e lei?
Bene, bene, bene. Grande, grande qualità, grande relax.
Radio Tweet?
Ma Radio Tweet lo prendo in prestito, ma ovviamente citando la fonte da Spinoza, che è un non so neanche cosa dire, è un collettivo, è un blog collettivo, diciamo, di ironie raccolte, che dice Mihajlovic che canta l'ennesima micidiale punizione. Ecco, mi sembra che sia assolutamente, anche se in realtà devo dire che Sinisa si è impegnato.
Almeno ha cantato, almeno l'abbiamo
almeno
sentito. Ecco.
C'era un Ibra spaurito che cercava di leggere il testo della canzone con i fiori in mano, un'immagine, una delle immagini più belle, più divertenti, più surreali degli ultimi tempi. Devo dire, complimenti. Complimenti Amadeus, la trovata era molto bella, era molto carina. Poi insomma, sentir parlare Sinisa credo che sia sempre utile, no? Perché veramente è quando lo sport si lega a una capacità di combattimento nel senso sano del termine, che c'è stata anche nella vita, che c'è ancora nella vita, quindi ogni volta è un'ispirazione. Uno pensa a quello che ha passato lui, alla contrapposizione di umori che ha vissuto lui, e e quantomeno sorride, magari ne trae anche un'ispirazione.
No,
poi
ma
è ovvio che
in ogni caso, a prescindere da questa vicenda personale, sentir parlare Mihajlović è una delle cose più interessanti,
ecco,
che ti può,
appunto,
capitare, no? Se segui lo sport.
Ibra fa ridere, è carino,
Ibra. Giovanni?
Ma guarda, invece il mio radio tweet è di una parola, quindi consumo veramente pochi caratteri, ne consumo 6 e lascio a voi gli altri 274. Perché? Cioè, perché io non ho ancora capito perché Ibrahimovic è andato a Sanremo. Non l'ho capito, nemmeno ieri sera dopo averlo visto inseguire Amadeus, Fiorello e anche Mihajlović. E questa doveva essere l'esibizione più importante della sua settimana. No, io onestamente non ho capito. A me possiamo fare un po' di pagelle di Ibra Sanremo. Io francamente non mi piace il ruolo che gli hanno ritagliato. Non lo so, riesco, mentre Mihajlović, ma oggi l'ho riguardato perché ieri onestamente ho visto Inter Parma per questioni di lavoro, però insomma ho riguardato Mihajlović ad ascoltare, ti emoziona sempre, ti lascio. Io faccio fatica a capire queste quattro serate di Ibra a Sanremo, e faccio anche fatica a capire,
no,
ma in assoluto artistico del festival, del personaggio Ibrahimovic, di che cosa porti o meno a noi italiani poterlo conoscere in questa veste che è in gran parte scritta dentro un copione, mi sembra insomma abbastanza evidente. Abbiamo scoperto che non sa cantare,
sì,
perché insomma ieri è stato abbastanza evidente
lì per le sue doti canore.
No, certo che no, però sai, alle volte scopri dei talenti inattesi.
È un grande happening, è un personaggio
iconico. E devo dire una cosa, benvenuto l'infortunio che gli è capitato, che ha tolto l'imbarazzo di una settimana in cui abbiamo capito a posteriori che oggettivamente ci sarebbe stata l'impossibilità di coniugare la vita del calciatore professionista e quello dell'attore cantante sul palco di Sanremo, perché facevo prima due conti con qualche collega che si trova a Sanremo. Alla fine Ibra sta su quel palco abbondantemente oltre la mezzanotte, fa le prove, fa avanti e indietro, lasciamo stare la storia della moto, ma voi ve lo immaginate in campo ieri sera con l'altra sera con l'Udinese o domenica pomeriggio a Verona, quando il sabato sera starà probabilmente fino a l'una di notte sul palco a fare quella cosa che sta facendo? Quindi io devo dire la verità, il mio radio tweet è perché?
Marco Foroni, buongiorno. Aspetta, fammi salutare il direttore di DAZN. Magari c'era lui una risposta o una sensazione.
Buongiorno a tutti.
Ciao Marco, che piacere. No, stavamo parlando di calcio.
Lui
Ibra
è illuminato,
Ibra
avrà la risposta sicuramente.
Stavamo parlando di calcio, Ibra Sanremo, naturalmente. E Giovanni dice ma perché non gli piace.
No, sì, ho sentito. Io non ho una risposta. Ho semplicemente un punto di vista che mi sembra che bisogna misurare Ibra per quello che fa in campo e credo che il suo apporto al Milan da quando è arrivato ad oggi, infortunio compreso, il saldo sia enormemente positivo. Cioè non credo che possiamo mettere in dubbio la professionalità di Ibra perché partecipa a un impegno che peraltro aveva già preso prima di rinnovare il contratto con il Milan. Diciamo la posizione che ho sentito poco fa è può ragionevolmente aprire una discussione, è stata espressa in modo civile e può avere anche dei punti diciamo con i quali si può essere d'accordo. Dopodiché io credo in generale, un po' come diceva Pierluigi, che c'è un prima e un dopo Beckham e i calciatori sono diventati, non credo che sia lì per la sua cifra di talento come cantante o perché cambia le serate degli italiani, semplicemente sono dei personaggi popolari, larghi, che arrivano tutti e quindi diciamo è abbastanza normale. Cioè perché allora abbiamo di solito a C'è posta per te uno sportivo che apre una lettera? È più o meno quello stesso tipo di concetto.
Parlando con le
è
stelle,
un
Marco,
che in televisione funziona.
Parlando con le stelle.
Aggiungo da appassionati di sport e di calcio che deve essere una cosa che ci deve far sorridere, che ci deve inorgoglire, nel senso, no perché non abbiamo nessunissimo merito nella diffusione del calcio, il calcio vive di suo e noi abbiamo la fortuna di raccontarlo, però voglio dire, è un'ulteriore empirica dimostrazione della forza che il calcio e lo sport hanno nella vita delle persone, nella società, ed è cresciuto moltissimo negli ultimi anni. Poi sono d'accordo con Capuaz che sicuramente l'infortunio all'adduttore semplifica le cose perché evita degli imbarazzi, anche se sono convinto che in realtà in cuor suo Ibra voleva dimostrare di essere superuomo e che questa settimana non l'avrebbe sbagliata dal punto di vista tecnico se avesse avuto la possibilità di giocare senza infortunio, proprio per dimostrare la sua diversità. Cioè, secondo me nella sua testa questa era una sfida ulteriore.
Lo penso anch'io, così come
questo, mi sembra detto questo, sì, l'anno scorso è andato Cristiano Ronaldo, ci sono personaggi,
sì, no, ma per carità ragazzi, però Ronaldo ci è andato una sera e tutti quelli che vanno, vabbè, che sono stati evocati a C'è Posta per Te vanno una puntata. Ibra è andato a fare un'altra cosa, Ibra è andato a fare il co-conduttore di Sanremo per quattro serate.
Prima,
no, ma io non sto più discutendo della questione, sto dicendo che arrivati a metà di quella cosa che ci hanno spiegato è stata firmata prima nel mese di agosto, quando pensava anche di ritirarsi, quindi non, è tutto chiaro, perché voglio dire, ce l'hanno tatuato sulla pelle, quindi l'abbiamo capito e ripetuto. Arrivati a metà di quell'esperienza io mi chiedo esattamente il perché, nel senso,
ecco,
che,
se posso...
nel senso che anche mi provo a calare nei panni di Ibra. Devo dire, non ho scoperto qualcosa che mi faccia ricordare Ibra sul palco. Magari mi sorprenderà oggi,
ecco,
e
su
domani.
Su questo io ti dico che capisco quello che dici. Dopodiché, se in una platea di massa come quella di Sanremo la presenza di Ibra permette di illuminare un po' di attenzione su una tematica come quella di Donato Grande, campione di Power Chair, secondo me male in generale a tutti non ci fa, secondo me.
Assolutamente. Oppure di portare a un pubblico più largo la storia di Sinisa, che è una storia largamente conosciuta e ormai assolutamente mainstream, diremmo. Però magari no, la famosa casalinga di Voghera ha messo che...
No, lo sa anche lei, Piero. No,
sì, magari... Sinisa ci stava anche da solo su quel quello.
Sì, cioè,
ragazzi, posso sì, derogare all'argomento? Perché
vai.
No, io riparto da Marco. In questo momento tre certezze, vabbè, la prima, Ibra è meglio se non canta, ma questo lo sapevo anche prima. Due, lo scudetto è dell'Inter, che ha reso obsoleta un'altra canzone, cioè la famosa e bellissima Pazza Inter. Tre, che abbiamo già il sostituto di Zingaretti alla guida del Partito Democratico, cioè il super democratico Antonio Conte.
La sinistra riparta da Conte.
Per
allora
te.
Io forse ho delle competenze sulle prime due che hai detto, sulla terza veramente mi prendi un po' in contropiede.
Beh, ma no. Conte
ma
democratico
ha detto, io sono un sincero democratico, quindi Sanchez, io sono un democratico in confronti di tutti. Guardate, ho sdoganato Eriksen, Perisic lo fa giocare tutte le volte. Sanchez.
Va bene, allora io sai cosa faccio? Prendo questo assist, poi arrivo sul tema internet, sì. Però prendo questo assist che tu un po' maliziosamente metti insieme il calcio e la politica, e vi segnalo che uno dei vostri convocatori, il signor Pierluigi Pardo, sì, è protagonista su DAZN di un format da me fortemente voluto, e Pierluigi diciamo può testimoniarlo, che si chiama Parto con Pardo, racconta le storie di una squadra legata al contesto sociale di una città. E in questi giorni, oggi, è uscito in piattaforma Torino e la Juventus del Trap. E quella Juventus del Trap degli anni, a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, è diciamo riletta con calma, un po' più di distanza rispetto ad averla seguita live, è una squadra che si intreccia clamorosamente con i destini del paese e di Torino, nella fattispecie, che era un po' un laboratorio culturale, perché è una squadra che passa dagli anni di piombo, dagli anni della contestazione sociale, della lotta operaia in fabbrica, agli anni dell'edonismo, della spensieratezza degli anni Ottanta, accompagnandoci con un nocciolo duro di giocatori di quella Juve che vincono con Berzotti il mondiale, e negli anni 70 quella Juventus, come racconta bene Pierluigi, aveva tanti immigrati che lavoravano nelle fabbriche di Torino, e aveva dei campioni che arrivavano dal sud, forse non a caso. E poi invece con Platini la spensieratezza, la leggerezza, esatto, ci porta dentro un'altra epoca. E quindi complimenti per Luigi, perché
complimenti a Foro, adesso qua facciamo veramente
perché
lui l'anno scorso, quando c'è stato il primo lockdown, mi ha chiamato, mi ha detto voglio che tu faccia questa roba, e ho detto ma no Foro, ma non c'ho voglia, ma io sto qua, sto giocando alla PlayStation, ma dai ti prego, dai mandami qualcosa, gli
ti
ho
prego,
mandato una roba. Ho mandato un primo video che era
Marco, noi siamo abituati, lui dice cose, mi pregate, fate voi.
La mattina dopo mi ha chiamato, perché poi quando Foro Micazia, voglio dire, siamo amici da 20 anni, ma quando Micazia mi cominciano a dire ma non puoi fare una, ma è orribile questa roba, dai su adesso di te, allora lì mi ha ingarellato, come diciamo a Roma. E no, devo dire che è molto divertente, è uscito quello sul quello sul
Milano degli anni 60,
sulla certo. Milano degli anni 60, e questo insomma si intreccia la città, c'è un'analogia fra Trapattoni e Diego Novelli, che è stato il sindaco di Torino in quegli anni, c'è Platini che è l'uomo che cambia di fatto il destino e la cifra estetica di quella squadra, perché si passa da una squadra tutta di italiani, molto regolare, molto solida, a questa illuminazione estetica invece del calciatore francese.
Gentile Caprini, Bonini, Brio, Scirea.
Esatto, bravo, sono lì bravo.
No, comunque, no,
comunque sul Cinghialesi non hai risposto.
No, sul tema vi rubo un minuto che mi sta molto a cuore, perché sono molto orgoglioso di questo contenuto che ospitiamo in piattaforma ad Azone, che si può vedere in qualsiasi momento, perché tra l'altro è citato il lockdown, che è stato ovviamente, e oggi per me da papà ricomincia l'incubo, diciamo così, tra virgolette, della didattica a distanza con due bambini chiusi in casa. In quel lockdown di marzo di un anno fa avevamo partorito questa idea e diciamo a un anno di distanza siamo di nuovo chiusi in casa, non andiamo a scuola, però il team di producer, di autori che ha lavorato con Pierluigi Pardo, Giovanni Barsotti, Alberto Neglia, Davide Marino, che è di talento pure come lui, ha fatto una crescita clamorosa, e quindi Pardo si prende tutti i complimenti, però c'è una crescita forte di una squadra che lavora con lui dietro,
tra l'altro,
e siamo molto contenti di questo.
Nei primi episodi suonavo il pianoforte, in questi non suono, quindi questi sono meglio, ovviamente.
Ecco, però, questi sono decisamente meglio.
Poi abbiamo rimosso, detto questo,
la Juventus per definizione è la società meno democratica del calcio italiano, è la cosa più lontana dall'idea di poter ripartire da lì. Se vogliamo restare
su questi,
ragazzi, alla Juventus c'è
la società, il paese, e lo cita Pardo, c'è la marcia dei 40.000, c'è un prima e un dopo, che diciamo sicuramente dalla proprietà
però
della
Juventus
Juve...
è la società dei padroni, se proprio vogliamo
il motivo per il quale il conflitto della classe operaia e soprattutto dei tanti migranti che lavoravano a Mirafiori era un tema fortissimo, e dopodiché diciamo che c'è anche un ruolo, no, di Gianni Agnelli in quella marcia dei 40.000, la famosa ospitata poi la sera stessa al TG1,
però adesso
cambia un po' il modo dell'Italia.
Piero, io volevo, volevo andare un attimo, poi torniamo su questo argomento.
Che secondo me ci sono nelle tre grandi dinastie, delle tre grandi squadre del nord italiane, quindi penso ad Agnelli, penso a Berlusconi e penso a Moratti, c'è un'analogia molto profonda, nel senso che sicuramente la Juve di Trapattoni era una Juve che era veramente una fabbrica. Cassano una volta usò l'espressione soldati, qualche juventino si è arrabbiato, ma in realtà quello era un complimento, cioè la Juve ha questa sua forza di organizzazione, di struttura, è indiscutibile. Il Berlusconi che arriva a metà degli anni 80 interpreta perfettamente lo spirito dei tempi, è il presidente che fa sognare i tifosi, è il presidente che cerca una svolta estetica, una svolta di comunicazione, cambia completamente gli scenari, e la sua genialità sta proprio nella capacità di comunicare completamente diversa da tutti gli altri. E Moratti è la famiglia nel senso più classico del termine, questa dinastia che a distanza di 40 anni poi torna e torna a vincere, lo fa con un rapporto con i suoi giocatori che è un rapporto talmente stretto, talmente profondo, che forse qualche volta lo porta addirittura a sbagliare per troppo amore, no? Si è discusso molto dopo il triplete sul fatto che forse qualche giocatore è stato prolungato il contratto, forse non se lo meritava, forse bisogna avere il coraggio, però Moratti è così, no? È proprio un uomo buono nel suo rapporto con i calciatori, ci sono leggende che raccontano
poi anche l'ultimo presidente, perché quelli di adesso
di tipo proprio tradizionale, quasi familiare.
In realtà se restiamo a Torino, la famiglia Agnelli è ancora di quella stirpe lì, cioè se vogliamo trovare l'ultima famiglia che ha ancora un ruolo dentro un grande club del calcio italiano, credo che la famiglia Agnelli abbia la Juventus da più o meno 100 anni adesso, manca il numero esatto.
È anche l'ultima. Però non avete evaso la domanda su Conte presidente del PD.
No, secondo me è un falso democratico. È un falso democratico. Basta vedere come ha trattato Hakimi al minuto numero 89 ieri sera per un recupero.
Io pensavo Giuseppe Conte.
No, parlavamo di Antonio.
No, che giri. No, ma non è vero.
No, non deve essere un democratico un allenatore, cioè un gestore forse.
Ma l'ha detto lui, Marco, l'ha detto lui, io sono democratico.
L'ha detto lui, ma perché è secondo me è riuscito a costruire il famoso amalgama che il presidente voleva comprare un po' di anni fa sul mercato. Massimino. Cioè è riuscito, secondo me, a cementare, anche attraverso qualche difficoltà, un gruppo in un modo forte, e ovviamente c'era riuscito quando di fatto prese la Juventus da il post del Neri degli anni, insomma, nel quale la Juventus, ecco, più o meno ha fatto la stessa cosa, in un percorso di crescita ovviamente forte, probabilmente agevolato da un calo della Juve in questa stagione, dovuto a 9 anni consecutivi di vittorie, un cambio in panchina, però sicuramente cioè non possiamo discutere il fatto che sia o no un bravo allenatore. Avrà detto che è democratico, certamente
ne abbiamo visti di più democratici.
Ricordate quella presa in giro a Cagliari dei giocatori della Juve, cioè è abbastanza un uomo solo al comando, no? Come sì. Secondo me è corretto che sia per chi deve decidere in panchina. Poi dopo però è un uomo che si fa ben volere nel suo gruppo e quindi in questo senso può, diciamo, ha del consenso, se vogliamo continuare sulla metà.
Sì, ha del consenso, magari è limitato nel tempo, perché credo che...
perché poi magari è un po' come con Sacchi,
è troppo democratico. E quindi
ti consuma.
È troppo democratico.
No, però viene messa seriamente in discussione, anzi secondo me non c'è nemmeno più, ragazzi, la speranza di un equilibrio fino a maggio.
Secondo me ti stai portando un po' avanti.
Ma non lo so. Anche secondo me è un po' presto per dirlo, dopodiché per prepararmi approfonditamente al collegamento con voi ho guardato e studiato la classifica, no? Che diciamo dovrebbe essere a memoria per tutti.
Chi è la 14ª? Vai.
Allora, il tema è che lì lasciamo un attimo l'Inter da parte e proviamo a considerare le squadre dal Milan alla Lazio, e sapendo che la Lazio e la Juventus hanno una partita in meno e il Napoli ovviamente. Siamo Milan 53, Lazio 43, ci sono 6 squadre in 10 punti e può succedere veramente di tutto.
No, ma lì è meraviglioso.
Chi oggi è secondo arrivi sesto e viceversa, sì, non me ne vogliono i tifosi delle rispettive squadre, anche perché la Lazio è una partita in meno. Dopodiché la Juventus, che proprio contro la Lazio domani sera, di nuovo su DAZN, si gioca una partita non da poco, con tantissime cose in palio, noi abbiamo puntare più in alto, l'abbiamo titolata come claim della partita, e la Juventus, se ritrova quell'ordine, quegli operai, come li avete definiti, no? Quei soldati, quell'organizzazione che ha avuto, e vince questa partita, sapendo che deve recuperare il match con il Napoli, che ovviamente va giocato e non possiamo segnare i punti a una delle due squadre, ma potenzialmente è un punto dal Milan. E allora mi chiedo, è così vero che l'Inter, pur avendo 6 punti di vantaggio sul Milan, ha già vinto il campionato? Certamente ha messo una candidatura forte e ha fatto una fuga importante in un momento chiave della stagione. Ovviamente dobbiamo considerare un calendario che l'Inter avrà senza impegni di Coppa, e sappiamo quanto è cruciale per la Juve il match di ritorno con il Porto, però io aspetterei per dare chiuso il campionato, e in ogni caso mi sembra che cambia parecchio tra arrivare secondi o sesti, e che quindi lì c'è una lotta clamorosa in corso con delle squadre che si possono anche strutturare per poi magari fare un salto di qualità ulteriore nella prossima stagione.
Sì.
Guarda, l'Inter secondo me deve chiudere, adesso c'è ancora tempo, però la sensazione è che l'Inter sia la squadra in questo momento con più benzina e con più certezze. Deve chiuderlo senza farti prendere adesso dal panico, ma deve arrivare
lunedì sera è già una bella occasione.
Sì, però ha depotenziato questo confronto che per me è tra le due squadre che in questo momento sono le migliori per distacco, le migliori in Italia. Il vantaggio dell'Inter è che si è presa la possibilità di affrontare questi incroci pericolosi con relativa serenità.
Io credo che vada fatta questa considerazione: il campionato si vince con la continuità. L'Inter è alla 6ª vittoria di fila e ha già fatto una serie di 8 vittorie. La Juventus, restiamo alla Juventus, che noi abbiamo sempre considerato l'avversario principale o comunque l'altra grande favorita per lo scudetto. La Juventus in questa stagione in campionato non è mai andata oltre la 3ª vittoria, e questa è una costante. Può essere che sia il prodotto di una stagione di transizione con tanti giocatori poco abituati a giocare a livello della Juventus, gli infortuni, possiamo metterci dentro qualsiasi cosa, Pirlo che di fatto è un esordiente, noi possiamo ragionare su mille cause. La realtà ci dice che arrivati a 2/3 di stagione la Juventus non è mai nemmeno arrivata vicina a quella continuità che serve, e che da domani sera Juventus-Lazio è obbligatoria, perché altrimenti l'Inter è scappata.
Voglio dire, poi dopo il pallone è bello perché
è vario.
Sì, ma poi si gioca coi piedi e può succedere tutto. Dopodiché questo ragionamento lo sottoscrivo assolutamente, è impeccabile. What if la Juventus batte la Lazio e l'Inter non fa una buona prestazione con l'Atalanta?
Sì, certo.
Lì rileggiamo tutti poi questo. Quindi è vero, ma conta sempre quello che fai dopo, no? certamente sì, sì. Il trend è un'ottima analisi di future possibili proiezioni di prestazioni, però poi dopo, cioè, il campo ogni volta devi confermarlo, no? non puoi vivere
assolutamente
di rendita,
sì,
di quello.
Io penso che con nelle prossime 8-9 partite, insomma, l'Inter ha la possibilità, e lo sta facendo, sta accelerando. Può andarsene in fuga, deve chiuderlo, perché poi la penultima c'è Juve-Inter, e se la Juve riesce a recuperare, come del resto anche il Milan, che ovviamente è in corsa, se riescono a ricompattarsi un po', insomma, poi a 4-5 giorni dalla fine, se ci sarà ancora un campionato, se ci saranno ancora delle distanze minime, tutto può cambiare. Certo, in questo momento l'Inter ha una grande forza, anche quando non è brillantissima. Il primo tempo di ieri, ad esempio, non è stato certamente brillantissimo, però ha la capacità di portare a casa il risultato. Io ancora una volta da endorser numero uno dico che anche ieri hai visto l'assist di Lukaku per Sanchez, cioè queste sono tutte partite decisive, e in queste partite decisive Lukaku sta facendo la differenza, e lo ribadisco per mille volte. E c'è una dipendenza da Lukaku che è simile a quella che ha,
è sempre
la
dipendente dalle
di
cose belle e buone, cioè, sempre
appunto, è la stessa. Quindi voglio dire, ci sono ancora mille variabili. Ieri è un altro mattone, è sicuramente un altro mattone, in una serata che non è stata, secondo me, la più brillante della stagione per l'Inter, però sono arrivati 3 punti che pesano.
Però, se sono d'accordo, se è così, secondo me lo iniziamo a scoprire da sabato, perché misuriamo, certo, la Juve, o viceversa misuriamo la Lazio, che forse è troppo staccato dall'Inter per immaginarci oggi uno scenario nel,
certo,
quale la Lazio
non
è una contender per la vittoria del finale.
Chi insegue non può sbagliare più, Marco, chi insegue non può sbagliare più.
Tra l'altro aggiungo un dato statistico che invece guarda al famoso gruppone dalla seconda alla sesta. È vero che sono tutti molto vicini e può succedere qualsiasi cosa, però se andate ad analizzarvi le ultime 5 stagioni, quindi prendiamo, diciamo, il riferimento più recente, arrivati a 2/3 di stagione, quindi dopo la 25esima giornata, su 18 posizioni Champions, perché non sempre sono state 4, qualche stagione sono state 3 che alla fine andavano in Champions League, arrivati a questo punto 15 nomi su 18 erano già occupati da squadre che si trovavano in quella posizione lì. Quindi quando arriviamo a 2/3 di stagione siamo vicini a una sentenza.
Sì,
certo,
sì.
No, ma non è un caso, perché hanno quei punti. Dopodiché è vero che comunque tutto giusto quello che abbiamo detto sull'Inter. Insomma, la Juventus, al di là che domani sera sarà senza Betancourt, senza De Ligt, senza Chiellini, senza Dybala, però comunque è una squadra che, diciamo, il beneficio del dubbio glielo dobbiamo concedere.
Assolutamente.
Per quello che abbiamo visto in questi 9 anni.
Assolutamente,
no?
A condizione che non sbagli più.
Soprattutto se battessero, è tutt'altro che scontato, la Lazio, che questa settimana poi alla fine non ha giocato contro il Torino, arriva sicuramente più fresca, e poi la Juve ha anche il pensiero della partita di Champions, per cui domani sera secondo me è l'ennesimo stress test per la Juve. Vediamo, insomma,
sì,
detto
sarà...
questo, l'Inter si è strameritata il vantaggio che ha adesso, se l'è meritato, perché ha una continuità di rendimento e ha una impostazione e una solidità che sicuramente in questo momento non ha nessuno. Il Milan ha delle intermittenze, la Juve pure, le altre mancano.
Tutte le altre sono intermittenti come la lucina di Natale.
Legittimamente in testa.
Ragazzi, fatemi salutare Marco Furoni, grazie davvero. Marco, a presto. Ciao direttore.
Ciao, sentiamo
la borsa e torniamo.
Ibra, siamo contenti che ti sei divertito un sacco a Sanremo, anche se comunque era meglio la cover di Londini. Ma adesso torna a Milano e portaci lo scudetto, che ce lo meritiamo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Dico che dividerei una montagna, ma andrei a piedi certamente a Bologna, per un amico in più, un amico in più, perché mi sento molto ricco.
Ma quando è venuto all'Inter io volevo ridargli la testata.
No, è bello perché c'è questo rapporto di dare e avere, no?
E affetto lo dimostriamo così con le testate.
Questo è il nostro amore.
Non farci caso, tutto passa, hanno tradito anche me. Almeno adesso tu sai bene chi è. Piccolo grande aiuto, discreto amico muto. Il lavoro.
Ti piace il mio festival?
Bellissimo.
Scusa?
Eh?
Mio festival.
Io ho sempre saputo, quando mi hai chiamato, ho detto vieni al mio festival. Io sì. Sapevo che lo presentavo. Ho detto vabbè, se era suo venivo.
Passerei qualche notte in prigione per un amico in più. Un amico in più, perché mi tiene ancora più caldo.
Tutti sanno che lui tira punizione come altri tirano rigore, non come me, mie vecchie rigore.
No, lui a me mi invidia una cosa che lui non ce l'ha ancora,
cioè
Coppa dei Campioni. Ci sono quelli che hanno giocato Coppa dei Campioni, ci sono quelli che hanno vinto. Lui ha giocato, io ho vinto.
Caro amico in più.
Poi Alfino ha detto, Sini, se posso fare qualcosa dimmelo, ti aiuto in tutte le modi. E in tutto questo mi serve un attaccante che può fare gol. Mi chiamava tutti i giorni, come va? Come va?
Perché un amico se lo svegli di notte è capitato.
È capitato già. Le botte, e poi te le ridà.
No, però bello, però onestamente Ibra Sinisa, bello il duetto. Non so che voto gli avrebbe dato Sol Lazio.
Hanno parlato di calcio,
parlato di calcio, certo.
Ma guarda, io
Sol Lazio, perché non scrivi più le pagelle? Hai saltato?
Non ho capito.
Perché non scrivi più le pagelle sul festival? Hai marcato visita oggi.
Sto scrivendo sui miei social, datemi, visto che lo faccio gratis, datemi anche il tempo.
No, però veloce perché io voglio leggere al mattino, quindi datti una mossa.
Va bene, allora Carlo, ti manderò la grazie, versione premium, grazie. Quella che mando a 50 euro. No, stavo scrivendo proprio adesso, è un ottimo 6 e mezzo, però abbiamo capito che quello bravo era Sinisa e non Zlatan. Cioè è Sinisa che la battuta che fa, poi incredibile perché la battuta che fa Zlatan senza morire è meravigliosa, nel senso che dice quando gli fa la battuta sulla Coppa Campioni e Zlatan, chiunque altro gliel'avesse fatta, non reagisce con un'altra testata da Oscar, cioè altro che la leucemia, lui ha avuto ancora più coraggio a fare quello che ha fatto.
No, e c'è una cosa secondo me che dice Amadeus che secondo me è fantastica e racconta proprio la grandezza del calcio, nel senso che a un certo punto quando parlano delle Coppe dei Campioni Amadeus dice io ho vinta e c'ha ragione, questo ti fa capire come poi l'identificazione, cioè come il tifoso alla fine è un calciatore, cioè il tifoso è lui che vince la Coppa. Lì stavano parlando di Sinisa e di Ibra, del fatto che Sinisa l'ha vinta con la Stella Rossa, e proprio in un podcast per Radio 24 a questo punto faccia autopromozione, lo potete andare a cercare, lui vi racconta il fatto che quella è stata la soddisfazione più bella della sua carriera. E Ibra non l'ha vinta perché sappiamo che l'anno in cui doveva stare all'Inter è andato a Barcellona, e Amadeus si diceva io ho vinto. Ed è assolutamente spontanea quella frase, no? Perché
è il monologo del tifoso 90, se ci pensate.
Esatto, certo. Il tifoso la vince, la perde. E ci sta male come un calciatore, come un allenatore, come un dirigente.
Sì, comunque pagelle le fai, no? Poi le aspetto, giusto?
Sì, tra poco arrivo.
Comunque Ibra l'altra volta hai dato un 9, mi pare, che mi è sembrato tanto, però sai, non vado a sindacare.
Non sono Mihailovic,
bravissimo,
cioè,
bravissimo,
non sono
bravo, questa è la risposta.
Mihailovic può dire Ibra, c'è chi gioca le Coppe Campioni e chi le vince. Io invece gli metto 8 in modo che se lo incontro posso stare tranquillo.
Sì.
Cioè, era proprio un modo di conservazione, nel senso conservazione della mia vita.
Ma tu sei una persona intelligente e quindi questo ragionamento non fa una grinza. L'altro giorno.
Detto questo, ci vuole coraggio a mettergli 8 per come canta, però noi leggeremo le pagelle
8,
di Boris.
No, la prima sera
sì,
no, per come canta, per come canta, direi che si glissa.
Non ce ne può fregare di meno di come canta, anzi,
vabbè, ragazzi,
canta
poi
più fa spettacolo, no? Cioè,
dire,
fatevelo dire da uno slavo, che gli slavi di solito cantano ubriachi, quindi abbiamo un livello molto basso di percezione della
sì,
qualità.
Ma io dicevo prima che sono stato in osteria tarda ora in cui Io Vagabondo veniva intonato un po' di più, ma questi non, ovviamente per colpa di Fiorello, Amadeus e Mihajlovic, non certo di Ibra. Senti, è sempre meglio che parlare del Napoli, no? Parlare di queste cose.
Beh, quella è proprio un'orchestra stonata, cioè con il direttore d'orchestra purtroppo che ha perso la bacchetta. Voi sapete che io non mi troverete mai tra quelli che puntano il dito contro Gattuso, però credo che si arriva in ogni lavoro a un punto di confusione che magari non è colpa sua, perché la società non l'ho aiutato, i giocatori sono quelli che sono, cioè si sono mangiati Ancelotti, che adesso andrà in Champions con l'Everton, si possono mangiare anche Gattuso, però Gattuso, ecco, per quell'istinto di conservazione che abbiamo detto prima, forse se ne dovrebbe andare. Io ricordo sempre che nel Napoli che retrocesse col minimo di punti della storia della Serie A, Mazzone dopo 4 sconfitte alzò le mani e disse: io qui non posso fare niente, sono entrato nello spogliatoio e piangevano. Quello che abbiamo visto a Sassuolo, che per carità il Napoli ha rubato anche il pareggio, meritava di perdere, è qualcosa che va oltre, che non è colpa dell'allenatore, ma l'allenatore in questo momento fa parte di quella confusione, far entrare Manolas all'87esimo per Maximovic, un errore che aveva già fatto a Bergamo. Non è più lui in questo momento, non è più lui, probabilmente perché
probabilmente la ragione è molto chiara ed è una considerazione che gira ai miei due abituali interlocutori. Ricomincio da Giovanni. Ieri, parlando con Antonio Giordano, diceva: a me questo Napoli sembra una squadra in scadenza di contratto, sì, ma dell'anima.
Sì, ma è palesemente un ciclo finito, lo era probabilmente già l'anno scorso, Gattuso in qualche modo l'ha rivitalizzato, poi dopo il lockdown ha anche fatto bene dal punto di vista dei risultati, si è capito che la storia è finita, si è capito che si dovrà trascinare, perché secondo me giustamente Gattuso non accetta di uscire con la parte dello sconfitto del perdente, perché probabilmente non la merita nemmeno, perché è corresponsabile ma non responsabile unico di quello che sta succedendo al Napoli. Io credo che sia un peccato in generale. Io credo che questo Napoli avesse la rosa per stare, diciamo, vicina a Juventus e Inter, non so se per giocarsi lo scudetto, ma certamente non nella posizione in cui si trova. E però hanno lavorato tutti per picconarlo un po' per volta, un colpo per volta, per togliere delle certezze, per togliere tranquillità. E poi, insomma, come sono fatti gli spogliatoi, li abbiamo capito.
No, allora, certo.
Io non voglio dire che è colpa del governo precedente, perché è proprio un tipo di attitudine che non mi appartiene.
Ma vedrai il prossimo con Conte presidente del Consiglio e non Giuseppe.
Esatto. Però è vero che il Napoli sbaglia tutto nel primo anno di Ancelotti, che tu avevi un'occasione più unica che rara di vendere benissimo, di avere un allenatore che poteva affrontare una rifondazione esattamente come quella di Benitez, perché aveva anche i contatti per poter portare a Napoli dei giocatori, alla Higuain, all'Albiol e via dicendo. E Ancelotti ha una colpa enorme di non essersi imposto né quando è arrivato, né il secondo anno, in cui ha avuto una prova d'appello in cui si poteva fare ancora, e lì tutto si rompe quando non viene ceduto Allan al PSG. Quando non viene ceduto Allan al PSG, Allan comincia a minare lo spogliatoio, ma soprattutto si perde il progetto di Ancelotti, che il famoso progetto che De Laurentiis definiva decennale. Un allenatore delle esperienze di Ancelotti si è fatto fregare dal fatto che questi sembrano dei bravi ragazzi, e invece da sempre, da quando sono a Napoli, sono dei giocatori con scarso carattere, che hanno vissuto l'illusione sarriana di 3 anni in cui il gioco li ha fatti sentire dei campioni.
Sì. Posto che Boris Ancelotti è uno che
Ancelotti
non è uno che si impone, è sempre stato, ma per sua stessa missione, un aziendalista. Non so se sia fatto fregare.
Che ci sia un eccesso di critica, nel senso, sono d'accordo con quello che dice Capuano sul fatto dell'autolesionismo, di una stagione buttata via. La squadra è sicuramente migliore della classifica che ha, poteva
fare. Qui c'è eccesso di critica
meglio.
Ora?
Ma in generale, insomma, al 93esimo l'altro giorno il Napoli aveva una classifica che aveva ancora una sua ottima faccia, quantomeno per poter puntare a un posto tra le prime quattro, che è un obiettivo possibile, se lo può conquistare uno dei
sì, però sono mesi che il Napoli è appeso a un filo tutte le partite,
sì, ma perché
tutte le mezz'ore di... dentro una partita, cioè è una stagione così, poi magari arriverà quarta perché infilerà la sequenza giusta, però è una stagione che sono mesi che è così.
Deludente.
Ed è un peccato, ripeto, è un peccato, ci sono degli alibi, perché il Napoli ha avuto tanti infortuni, poi quasi tutti in attacco, ed è difficile fare a meno per tanto tempo e per tante settimane dei giocatori cui ha dovuto rinunciare Gattuso, ma al di là, e quindi scontiamo questo alibi perché è giusto farlo questo discorso, e questa è una stagione
sono, ragazzi,
particolare, però
sono dei momenti che questa squadra è stata senza Mertens, senza Insigne,
esatto,
senza Koulibaly,
esatto, scontiamolo, diciamo,
poi ce l'hanno tutti, parlavamo delle sette assenze della Juve l'altro giorno, ma c'è stato un momento chiave della stagione da Inter-Napoli in poi dove veramente la squadra è
sì, Pier, ma come fai, però come fai a mettere
però
due
c'è un senso
di
precarietà
contro il Sassuolo,
c'è un senso, sì, però come fai, perdonami Boris, anche a tenere un gruppo con tanti giocatori in scadenza di contratto che sono giocatori importanti, perché poi vai a dire a Gattuso tu quel giocatore lì non lo fai giocare.
Bravissimo.
Quell'altro non lo fai, Milik fa mezza stagione,
esatto,
in tribuna e tu magari
questo
per un mese giochi senza attaccante,
anche
come è successo a novembre-dicembre.
Bravo Pier, appunto questo è un tema, abbiamo il traffico, poi lo facciamo, perché non è possibile, Napoli vive in scadenze di contratti che poi creano dei casini, da Allan, come citava Boris, a Mertens, Caleon l'anno scorso, Hamsik, insomma mi sembra sempre la stessa storia e lo stesso ritornello, traffico.
Guardate,
aspetta un attimo, faccio traffico, sentire il traffico, poi mi dici quello che vuoi.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Il Milan, ascoltate me, finirà il campionato al quarto quinto posto, perché adesso ci sarà il rientro delle altre squadre, nel senso che guadagneranno punti sul Milan, perché si vede palesemente è un ottimo gruppo, ma di sicuro il Milan non è una squadra da vertice.
Ma se non vince il campionato l'Inter cosa deve vincere, che non vince niente quest'anno? È rimasto solo quello, per forza devono vincerlo, sennò tutti licenziati, tutti a casa, zero titoli.
L'Inter non ha avuto le assenze, gli infortuni, il Covid che ha avuto il Milan e che ha avuto la Juve. Tiriamo via l'Inter, Lukaku, Lautaro, Hakimi, Barella e poi vediamo cosa fa.
Beh, ragazzi, vediamo cosa fa.
Bisognerebbe dire all'amico whatsappatore, il primo, che la differenza fra quarto e quinto posto è come la differenza tra fare serata e andare in bianco.
No, ma poi certamente, certamente, ma
per
c'è
usare
anche
così un'immagine che comprendono tutti.
Elegante, ma sicuramente
no, ma
è
così,
di grande efficacia.
Abbiamo capito tutti, però il fatto è che lì sotto non sai cosa succede, perché davvero è una tonnara senza confine, non ci sono certezze.
Può arrivare tra le prime quattro, poteva avere, doveva avere molti punti in più sicuramente. Io trovo che negli ultimi anni ci sia ci sono un po' troppi casini. Cioè,
esatto,
io
è quello.
Trovo che la gestione del Napoli, se noi la guardiamo sul medio periodo, che secondo me è il modo per giudicare coerentemente, legittimamente le società, sia una gestione molto buona. Cioè De Laurentiis può essere simpatico o non simpatico, ma è un presidente che ha preso il Napoli, lo ha portato stabilmente
questo
nel,
in
nel
valore assoluto
calcio. Questo
certamente
è indiscutibile. Poi ultimamente, nell'ultimo periodo, devo dire che tutti gli aspetti, diciamo, succedono delle cose che secondo
ogni
me
giorno c'è una grana, cioè
anche,
non si può vivere
anche,
così non si può,
ma
si può
anche
vivere con
di
una
critica
grana
nei confronti di Gattuso, secondo me
è eccessivo.
Poi adesso probabilmente è anche giusto, e poi comunque alla fine i nodi vengono al pettine, c'è l'Europa League, c'è la Coppa Italia,
quando comunque vai incontro a una stagione con un allenatore che è in scadenza e sai che non rinnoverà, ma questo è il padre di tutti gli errori che tu puoi fare, perché È chiaro che
crea... lì è successo qualcosa, perché si è passati nel giro di qualche settimana da un rinnovo che sembrava praticamente
fatto a un rinnovo che non ci sarà di sicuro. Sicuramente è successo qualcosa, però Boris, quanto dicevamo prima e dice Pierluigi è corretto, cioè è possibile che è un casino al giorno, cioè è possibile che vado indietro con la memoria e mi ricordo solo grandi rinnovi contrattuali, grandi giocatori scontenti, Milik comunque regalato via, insomma ce ne sono tanti di questi, sei sempre lì appeso a un filo e sono cose che ti consumano.
Ma allora bisogna essere onesti, io intanto a Gattuso consigliavo di dimettersi per salvarci, cioè perché secondo me come ne esce perdente se finisce la stagione. Dovrebbe fare un atto egoista e andarsene, quindi io per me è il meno colpevole, e tutti gli errori che ha fatto li ha fatti da dicembre in poi, quando la malattia e la pessima gestione societaria lo hanno portato a confusione insieme alla follia degli spogliatoi. Voi sapete che io considero De Laurentiis il miglior presidente della storia del calcio Napoli. Nel libro che ho scritto sul Napoli, della stessa collana di Zampini, scrissi che non avrei altro Dio al di fuori di Aurelio De Laurentiis. Cioè, detto questo, però pure Dio sbaglia, e lui, come anche noi tifosi, siamo stati drogati dalla famosa stagione dei 91 punti. Quella stagione, secondo me, ha tolto a De Laurentiis quella capacità che aveva di essere estremamente lucido, cioè di essere uno che aveva un progetto chiaro, economico, imprenditoriale, anche tecnico, e si è fatto prendere dalla piazza, si è fatto prendere da mosse emotive. Anche prendere Ancelotti in quella maniera era quasi un prendersi la mante bella per far dispetto alla moglie, e ha smesso di portare avanti un progetto, è andato cercando di fare instant team, e quella non è la sua anima, non lo è come produttore cinematografico, non lo è come presidente sportivo. Il fatto che poi abbia speso tanto e abbia raccolto poco ha fatto sì che uno dei suoi difetti principali, che è l'emotività, abbia preso piede, e sono arrivate le multe, è arrivata una pessima gestione. Come è stato il merito suo altissimo dei 15 anni di Napoli, sono però anche sue le maggiori colpe degli ultimi due.
Quindi il dramma di Napoli è stato l'anno di Sarri, insomma, l'anno lì dello scudetto.
No,
da lì non
posso,
si è più ripigliato.
Però il discorso lo voglio vedere veramente in positivo. Il Napoli è una realtà del calcio internazionale, va stabilmente nelle coppe, spesso in Champions League. Quest'anno ci può ancora andare. Ha una base tecnica, secondo me, comunque importante. Ha una base economica societaria sana. Belinazzo ci racconta addirittura, ci ha raccontato tanti momenti della storia in cui il Napoli addirittura aveva un bilancio quasi troppo sano, no? C'era quasi questo paradosso, che aveva un livello di indebitamento bassissimo, che però in generale è meglio avere zero debiti che troppi debiti.
Però è sempre quindi, di cattivo umore.
No, voglio dire, cioè, veramente ripartiamo dal godersi la vita, la squadra e la dimensione che il Napoli ha accumulato in questi anni, e da una serenità che ultimamente è mancata. Questo sono d'accordissimo, perché guardate che veramente il Napoli ha davanti a sé potenzialmente un destino importante. Poi non è che questi anni, adesso vedremo quando andrà a finire, ma tanto per essere chiari, non è che questi anni molte squadre abbiano vinto il campionato, si è vinta una solo.
No, ma è evidente.
Non è che
qualcuno ci è andata vicino, però come al gioco delle bocce, no?
Altre coppe europee purtroppo non le abbiamo vinte, quindi voglio dire, bisogna anche godersi le esperienze che uno fa. Il Napoli ha fatto in questi
godersi
anni,
il viaggio,
me,
non solo la destinazione, sì.
Ha fatto di tornare un po' più sereno, un po' meno schizofrenico.
Ma vedi, ma ha detto la grande verità Boris, quella stagione dei 91 punti ha drogato un po' tutto l'ambiente, che fa fatica a disintossicarsi. Ciao Boris, ti lascio andare a lavorare perché devi scrivermi le pagelle.
A presto.
Mi raccomando, fa presto, però non vorrei aspettare domani. Alessandro Pordenone, buongiorno.
Sì, buongiorno, non è niente, volevo solo dire una cosa. È vero che il calcio non è una scienza esatta, ma neanche il pallone è rotondo. In un campionato bisogna avvicinare le grandi squadre ad un modello il più possibile scientifico. Mi riferisco al fatto che quando prendi un centrocampo, parlo della Juve, devi andare a vederti il tabellino marcatori, devi avere dei centrocampisti da 7-8 gol a stagione, e senza andare a comprare extraterrestri. Ci sono i Veretout, i Luis Alberto, che lo so che costano, ma è anche contropartita, una potenza economica per poterci arrivare. Sono andati a corteggiare Rabiot, che era fuori dal Paris Saint Germain, era fuori dalla nazionale, ed è un giocatore che ogni tanto gli diamo un buon voto e niente di più. Vogliamo vincere la Coppa dei Campioni o avvicinarci? Vogliamo vincere il campionato? Non è possibile in quel modo lì. Hai bisogno di giocatori che portano un contributo di gioco, di dinamicità e di gol. Non puoi basarti su un 36enne bravissimo, su un Dybala che a volte è assente, a volte c'è, non c'è, su un Morata che è arrivato all'ultimo momento. Questo non è un progetto. Lo stesso Pirlo, che è stato un grandissimo giocatore, lì hai fatto una roulette russa, perché non puoi dire che Pirlo era l'allenatore per la Juve. Pirlo è stato un grande giocatore, ma ha convinto il presidente.
È un apprendista. Alessandro, io penso che il centrocampo della Juve sia certamente parte del problema, però visto che prima parlavamo dell'attacco del Napoli, mi sarebbe piaciuto vedere con continuità Arthur nel momento in cui Pirlo era in qualche modo riuscito a renderlo
chiave,
centrale.
Giocatore chiave è l'unico che ha quelle caratteristiche.
Da quel famoso Juventus-Atalanta del pestone preso, la Juve ha visto pochissimo in campo.
Non ha visto più.
O quasi mai.
Non ha visto più. Allora ci fermiamo qui. Tutti convocati weekend.
Domenica ore 17.
17-19. Ciao Giovanni Capuano, Pierluigi Pardo, Claudia Schiattone, Gianmarco Ferronato. Ciao a tutti voi e ci sentiamo con tutti i convocati settimanali lunedì alle 2.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ciao Radio 24.
Saluti!